Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci di nuovo insieme, amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dalle comunità italiane nel mondo. Come state? Speriamo che abbiate trascorso una gradevole settimana, ma è giunto il momento di mettere da parte gli impegni, i pensieri, il lavoro, sedervi comodamente in poltrona perché faremo una passeggiata a spasso nel tempo e oggi vi porteremo nel 1937 con la nostra rassegna stampa del passato, con le nostre canzoni, con la nostra chiacchierata confidenziale. Beh, in Italia nel 1937 la situazione era molto diversa da quella di oggi, ma tutti gli italiani in quell'anno cercavano di vivere senza malinconia.
Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Bella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, togliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà.
Vive senza malinconia, vive senza più gelosia,
senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore,
ride
sempre così giocondo,
ride
delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Ritorna un attimo di nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via.
Anno bello frizzantino, il 1937, perché sfogliando i quotidiani del passato che ho qua vicino al microfono posso leggere varie notizie, come per esempio il 1 gennaio è diventato presidente del Nicaragua Anastasio Somoza García, il 19 febbraio abbiamo avuto la strage di Addis Abeba, poi c'è stato il famoso bombardamento di Guernica ad aprile, l'inizio del conflitto sino-giapponese in luglio, l'adesione dell'Italia al patto anti-comintern e l'uscita dalla Società delle Nazioni, mentre nell'URSS ha inizio la stagione che viene definita quella del grande terrore. Ma noi, sapete, sorvoliamo su queste notizie, cerchiamo di darvi qualche notiziola più lieta, più allegra, più leggera. E ora noi vi facciamo ascoltare invece una canzone che proprio in quell'anno ha iniziato ad accendere i cuori degli innamorati. Ve la canta Rico Bardi e il titolo è Non dimenticare le mie parole.
Bimba, io ti ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capire. Tu non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella più del sole, più del sole da calore. Scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'or. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi farà mai soffrire. Tu credi nel mio amore, non mi tormentar mai più. Ciò che ti dirà il mio cuore, non lo devi mai scordare tu. Non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, stiamo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi pare mai.
Qui da noi in Italia entro pochi mesi sarebbe arrivato il purismo della lingua e l'invito a boicottare tutto ciò che era americano o comunque esterofilo, ma in quei primi mesi del 1937 si poteva ancora parlare dell'America e del cinema americano. La diva che venne più citata sui settimanali di cinema in quell'anno fu Joan Crawford. Fra i film di quel quel 37, aveva fatto Troppo amata con Robert Taylor, La fine della signora Cini con William Powell, Amore in corsa con Clark Gable e addirittura La ragazza di Trieste con suo marito, che all'epoca era Franchot Tone. Ora della ragazza di Trieste io non ho mai avuto nessun sentore, nessuna notizia. Comunque i giornali raccontavano di come la bellissima Joan Crawford fosse assurta alle luci della ribalta. Vi leggo questo trafiletto. Incitata da una compagna di studi, piantò coraggiosamente tutto quanto e anche il suo lavoretto in un negozio dove guadagnava pochi dollari alla settimana. Riuscì a farsi assumere come figurante da una compagnia di riviste che faceva un giro per le città di provincia in America. Un impresario che doveva completare la sua troupe di girls, colpito dalla bellezza delle gambe di Joan, le offrì il modo di trasferirsi a New York, dove ella poté coltivare le sue native attitudini alla danza ed esibirsi nei club notturni più eleganti della capitale. Il suo successo fu molto rilevante. Aveva assunto il nome d'arte di Billy Cassin. Con questo nome fu una delle danzatrici che dettero maggior impulso al Charleston. Il suo nome vero all'anagrafe è Lucille Lesueur, che in francese vuol dire Lucilla il sudore. Ed ora, amiche ed amici, vi faccio una domanda. Sapete che cos'era il radioconverto? Io l'ho scoperto sfogliando un numero del Radio Corriere del 1937, su cui ho trovato la pubblicità del radioconverto. Adesso ve la leggo. La Fonola Radio, la più grande fabbrica nazionale di apparecchi radiofonici, ha brevettato in tutti gli stati del mondo il circuito chiamato radioconverto, ovvero l'apparecchio che garantisce la ricezione chiara di tutte le trasmittenti del mondo, con 4 gamme d'onda, 9 valvole e 12 watt di potenza indistorta. Sapete il prezzo quant'era? 4.500 lire in contanti. A Cipicchia era davvero cara, eh?
Amare, sognare, soffrir perché l'amore non sai cos'è. sentirti ancora un po' vicino a me. Parole, parole, rispondi tu, perché non ami più. Lasciamoci così senza rancore. Il mio cuore vuole così. Fu tanto triste e breve il nostro amore, come un fiore. Pioggia sembra un pianto di dolore. Amore tanto triste dirti addio, ma il cuor mio vuole così. Così senza rancore, il mio cuore vuol così. Tu tanto triste previ il nostro amore, con un fiore ti sfiorì.
I giornali riportano che il primo lungometraggio Disney a cartoni animati e a colori è Biancaneve e i Sette Nani. Debutta martedì 21 dicembre 1937 e, guardate, il teatro era il Carthay Circle di Los Angeles. Ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm, questo primo lungometraggio prodotto dal genio di Walt Disney è stato poi una hit in tutto il mondo. Da noi è arrivato ovviamente dopo la guerra, ma le canzoni tradotte in tutte le lingue ce le ricordiamo ancora oggi, e ancora oggigiorno i bambini le cantano, magari all'asilo, magari con i compagnucci di scuola. C'è Impara a fischiettare, vedrai che tutto il mondo più giocondo sembrerà, e poi c'è anche la canzone dei Sette Nani, Hi Ho, no? La picca, picchia, picchia e fa la pietra scintillare. Queste canzoni hanno avuto la candidatura agli Oscar l'anno successivo come migliore colonna sonora, però non hanno vinto. Una cosa confidenziale che forse non tutti sanno è che la pellicola permise a Walt Disney di conquistare però un Oscar alla carriera. E allora dai, ascoltiamo in italiano le canzoni dal film Biancaneve e i Sette Nani e ritorniamo tutti un pochino bambini.
Canterai per la vita un sorriso. ci sarà, provate a canticchiar. Un semplice motivo sempre allegri vi terrà. Cantando prenderò la scopa e dopo un po', invece di spazzare, di ballar con lei mi sembrerà.
No, metteteli nell'acquaio.
Se voi cantate e fischiettate, il tempo volerà.
Ed è perché qui sotto c'è di diamanti e d'oro una grande quantità.
E così, e così,
e così, e così
ci trovate sempre qui. Da mattina a sera siamo intenti a lavorare. Scaldiamo e spicconiamo tutto quello che ci pare.
Troviamo diamanti in quantità
e altre gemme d'ogni qualità,
anche se ne abbiamo da buttare.
Noi sempre chiamo a scavare.
Dal cinema americano passiamo al cinema italiano. Mussolini diceva: il cinema è l'arma più forte. E beh, in quel 1937 infatti abbiamo inaugurato gli studi di Cinecittà. La settima arte era uno strumento di distrazione di massa e di propaganda. C'era stato un incendio nei vecchi studi della Cines, non si sono mai chiarite le motivazioni, le origini di questo incendio, e così sulle rovine, sulle ceneri della Cines viene creata Cinecittà. La zona è un terreno, dicono le cronache, di 500.000 metri quadrati, lungo la via Tuscolana a 9 km dal centro di Roma. L'ingegner Carlo Roncoroni e l'architetto Gino Peressutti sono gli incaricati del progetto. Ma non solo viene inaugurata Cinecittà in quel 1937, vicino a Cinecittà viene anche inaugurata la nuova sede dell'Istituto Nazionale Luce, quello dei cinegiornali e delle notizie. Di tutto questo vi faccio parlare direttamente dalle voci d'epoca. Prego, regia.
Inquadrature della città del cinema, che per la sua perfezione di impianti tecnici e di servizi e per l'imponente complesso di edifici e stabilimenti, fra cui 9 teatri in posa perfettamente isolati dai rumori esterni, costituisce un modello del genere. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana.
Thank you. Nella zona del Quadraro, che già ospita la grandiosa Cinecittà e dove sorgerà il Centro Sperimentale di Cinematografia, l'Istituto Nazionale Luce potrà finalmente avere una sua sede nazionale adeguata agli sviluppi conseguiti negli ultimi 4 anni di esercizio e all'altezza dei futuri sempre più completi e vasti programmi di lavoro. Al concorso nazionale indetto per il progetto della nuova sede hanno partecipato varie ditte con progetti intonati alle sobrie linee della nuova architettura italiana. La commissione giudicatrice composta dalle loro eccellenze, il presidente dell'Istituto Luce, il presidente dell'Opera Combattenti, il presidente dell'Istituto delle Assicurazioni, il presidente dell'Istituto della Previdenza Sociale, dal segretario del Sindacato Ingegneri, dal segretario del Sindacato Architetti e dall'Ispettore Superiore del Genio Civile, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Luce, ha dichiarato all'unanimità, vincitrice della gara, la ditta Ricci su progetto degli architetti Clemente e Andrea Busiri Vici e Rodolfo Rustichelli. Ottenuta l'alta approvazione del Duce, si sono subito iniziati i lavori di sterro per la posa della prima pietra, fissata per il 10 novembre. Il progetto vincitore è composto di un avancorpo che avrà nell'ala a sinistra le sale di sincronizzazione, in quella a destra i reparti fotografici, di un edificio centrale destinato ai vari laboratori tecnici e agli uffici della Direzione Generale e della Presidenza, dei magazzini deposito pellicole, di un'autorimessa capace di 50 macchine e della palazzina del dopolavoro. Ed ecco i progetti premiati. Primo premio alla ditta del Duca e Miccone su progetto dell'ingegnere Eugenio Miccone. Secondo premio alla ditta Ulisse Igliori su progetto dell'architetto Ferdinando Stassi. Terzo premio ex aequo alla ditta Tudini e Talenti su progetti dell'architetto Oriolo Frezzotti e alla ditta Olinto Aeganini su progetto dell'ingegnere Bruno De Eugenio Scanferla.
questa sera sola me ne te. Questo era il Birignao di Meme Bianchi, famoso come la sua altrettanto inconfondibile voce. Meme Bianchi in quel 1937 era considerata a pieno titolo la regina della musica leggera italiana, incideva tanti dischi e era sempre protagonista all'Eiar, alla radio, nelle case di tutti gli italiani. Ci fu uno spettacolo, un grande, immenso spettacolo che si chiamava Transatlantico all'Eiar e era scritto da Guglielmo Giannini, quello che poi sarebbe diventato famoso, no, col Partito dell'Uomo Qualunque. Giannini, oltre ad essere un commediografo per il teatro, per la radio, ha fatto anche il regista al cinema, è stato veramente un grande artista a tutto tondo. E io vorrei leggervi dal Radio Corriere il felice varo di questo Transatlantico, che era lo spettacolo di Giannini. Allora, inforco gli occhiali e vado a leggere. Il 30 marzo dalle stazioni del gruppo Roma e il 2 aprile da quelle del gruppo Torino, l'Eiar ha trasmesso Transatlantico, avventura radiofonica di Giannini. Gli ascoltatori hanno potuto constatare che si trattava di uno spettacolo fuori dal consueto, ottenuto dalla fusione di una vera e propria commedia con musiche moderne appositamente composte. Il tutto collocato sullo sfondo di uno scenario sonoro particolarmente suggestivo, quale quello di un transatlantico lanciato sull'oceano alla conquista del nastro azzurro. La prosa, così come la musica, sono state scritte appositamente per la radio. Il complesso così creato è stato tale da racchiudere gli elementi di una intera serata radiofonica di prosa, musica, canto. Insomma, una serata di varietà. Si tratta dunque di un esperimento nuovo per certi aspetti per l'Italia, poiché la trasmissione ha presentato al pubblico, lo specialissimo pubblico radiofonico, il quale è costituito da diverse e disparate categorie di ascoltatori, uno spettacolo poliedrico che potesse di volta in volta interessare, sorprendere, divertire e, perché no, far pensare. La trama, ricchissima di azione e di spunti qua e là davvero avventurosi, è stata scritta, come detto, da Giannini, mentre le musiche sono state composte dai maestri Petralia, Barzizza, Montagnini, oltre che dallo stesso Giannini. Fra i vari interpreti, Nina Aruffo, Giacomo Osella, Nunzio Filogamo e, ovviamente, Meme Bianchi.
Stringo dolcemente cuore a cuore. Io possetto una cametta dove alberga sempre amore ed un nido fatto apposta per averti cuore a cuore. E gli angeli del cielo faranno scender tanti fiori, stenderanno l'azzurro velo per il nostro cuore a cuore. Musica che solo sa d'amore.
E rimaniamo un attimo in ambito di radio, care amiche e cari amici, perché in quel 1937 ci fu un concorso dedicato a una radiocommedia. Questo veramente ve lo devo leggere perché era un concorso dell'ente autonomo della Fiera di Tripoli in collaborazione con l'ente italiano Audizioni Radiofoniche. Si voleva trovare una commedia di ambiente tripolino. Ora vi leggo: l'ente autonomo Fiera Campionaria di Tripoli in collaborazione con l'EIAR, con l'approvazione del Ministero per la Stampa e la Propaganda, nonché del Ministero delle Colonie, bandisce tra gli autori italiani un concorso per una commedia che valorizzi l'ambiente libico così come col suo turismo, i suoi avvenimenti, la sua fiera. Una commedia, insomma, che tenga conto delle splendide possibilità di colore ed atmosfera della colonia mediterranea. L'argomento è naturalmente libero e l'ambiente può essere uno qualunque di quelli offerti da Tripoli e dalla Libia. Ora io vorrei andare a leggere se c'è scritto il valore dei premi. Ecco qua. La commissione giudicatrice sceglierà fra tutti gli iscritti pervenuti entro il 30 giugno del 1937 due commedie. Il primo premio è di 4.000 lire, il secondo premio sarà di lire 3.000, nonché la trasmissione dalle stazioni dell'EIAR nel gruppo Roma ed eventualmente una di quelle del gruppo Torino.
Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro ignor la tua voce che dice tremando amor. Tornerò perché tu è il mio cuore.
Curiosità confidenziale che proviene dal 1937 direttamente dalle memorie di Alessandra Lescano, la maggiore delle sorelle del famoso trio. Racconta che nella primavera e nell'estate di quell'anno erano state scritturate dalla più grande sala bar di caffè concerto a Venezia, nella splendida Venezia, e iniziavano la seconda parte del loro spettacolo con il tango di Ramona, ma loro, avendo l'R moscia, pronunciavano sempre Lamona, Lamona, e non capivano perché tutti i veneziani si mettevano a ridere, a sghignazzare, a sogghignare, a parlare sottovoce. Dopo 3 o 4 giorni un membro dell'orchestra spiegò cosa voleva dire Lamona a Venezia, e allora Alessandra Lescano disse: da quella sera abbiamo cercato in tutti i modi possibili e immaginabili di far sentire bene la R.
Tu mia vita, tu mio sole, nel mio cuore, il più grande amore sei per me. Tu mia vita, non saprei più vivere senza te. Ramona, sei la stella del mio cuore che stanotte vuol cantare la canzone dell'amore. Ramona, sogni e baci che mi hai dato, la tua bocca di velluto sul mio labbro appassionato. Sei tu che mi hai fatto innamorare. Stanotte vuol cantare la canzone dell'amor. Mia vita, mio sole, nel tuo viso, vieni il paradiso dell'amor. Dimenticare ogni dolore.
Martedì 21 settembre del 1937 esce sul mercato internazionale quella che nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini, ma che poi nei decenni successivi ha aperto una porta su un mondo sconfinato, un mondo che ha fatto la storia del genere fantasy. Esce L'Hobbit dello scrittore britannico Tolkien, e in principio fu una frase a dare la giusta ispirazione a Tolkien. La frase era: in un buco nel terreno viveva un hobbit. Così scrisse l'autore un giorno su un foglio bianco, e da lì cominciò a descrivere quei piccoli esseri, il loro mondo e soprattutto il modo in cui si esprimevano. Prese così forma la loro terra di mezzo, una sorta di era remota rispetto a quella presente, abitata da razze ostili all'uomo che si chiamavano orchi e troll, e da altre pacifiche, i nani, gli elfi e appunto gli hobbit. Un materiale narrativo che in seguito trovò la sua espressione più definita nel Signore degli Anelli, edito in 3 volumi fra il 1954 e il 1955. Dunque, voi tutti sapete che durante la rassegna stampa del passato a me piace soffermarmi sulle pubblicità d'epoca, o reclame, come venivano chiamate allora. Ne ho trovata qualcuna interessante riguardo il 1937. Ad esempio c'era la pubblicità della endoxidina. Sapete cos'era? Vi leggo: la endoxidina ottiene negli obesi la diminuzione graduale di peso, consuma le abbondanti riserve di grasso e cura e non dà disturbi, è riconosciuta ottima da migliaia di medici. È un prodotto dell'Istituto Sieroterapico Milanese e si vende in tutte le farmacie, però non scrivevano quanto costava. E poi ho trovato un'altra pubblicità che diceva: astenia nervosa, esaurimenti, convalescenze. Provate il fosfostricno peptone del lupo. Io non so cosa fosse, ma dicevano, assicuravano che aveva un'azione riparatrice nervina insuperabile e che era prodotto dal laboratorio del SAZ e Filippini in via Giulio Uberti numero 37 a Milano. E poi c'era una pubblicità che a tutta prima può passare così sott'occhio. Si parlava di sole d'alta montagna. Ecco, non immaginatevi le cime di Lavaredo. Sapete cos'era il sole d'alta montagna? Il sole d'alta montagna era il modo in cui venivano chiamate nel 1937 in Italia le lampade abbronzanti. Sì, le lampade UVA e UVB, quelle che usiamo ancora oggi noi. Allora, ascoltate cosa recitava la reclame. Vi ricordate ancora che nei tempi passati una signora, per riuscire interessante, doveva essere pallida e di aspetto sofferente? Ciò era alla moda, ma l'ardente desiderio di luce e di sole ha prodotto in ciò un profondo cambiamento. Oggi, 1937, trionfa il colorito sano e sportivamente abbronzato. Chi si fa irradiare anche a giorni alternati dal sole d'alta montagna per 3-5 minuti non potrà più fare a meno dell'effetto sano che si otterrà. La pelle pallida e scialba diverrà abbronzata, spariranno pustolette, comedoni e persino le lentiggini. Non esitate quindi a procurarvi la possibilità di fare ogni giorno un bagno di sole in casa vostra, un giro all'interruttore e già risplende il sole d'alta montagna, lampada originale Anau che emette i suoi raggi ultravioletti vivificanti ad ogni ora del giorno e in ogni stagione. Vabbè, vedete, c'era tanta abbronzatura, si vede sulla scia di Coco Chanel, che in quegli anni, dicevano, andava sugli yacht dei suoi amici ricchi e si crogiolava sempre al sole, facendo un pochino da trendsetter. E poi ci sono anche tante pubblicità riguardo gli orologi. Per esempio c'era il Movado Aquatic, un orologio impermeabile. Infatti il foglio pubblicitario diceva la sua impermeabilità all'acqua, all'umidità e al freddo, e il suo vetro infrangibile ne fanno l'orologio ideale per lo sport. E poi c'erano anche tante pubblicità di rossetti. Eh sì, si vede che potremmo proprio dir così, il 1937 per le signore italiane e per i loro innamorati era proprio un anno di baci, come ci ricorda ora Renzo Mori con questa canzone. Thank you.
mille baci tu mi sai dar ancor. Ma non son quei baci che fan tremar il cuor. Non so dir cos'è, ma qualcosa sento in te che l'amore allontanò da me. Cento mille baci tu mi sai dar ancor, ma non sei come allora.
Tra i nati famosi del 1937 abbiamo Jane Fonda, Renzo Piano, Dustin Hoffman, Renzo Arbore e Morgan Freeman. A loro vogliamo dedicare questa canzone proveniente dal loro anno di nascita.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori, abbiamo così terminato il nostro viaggio dietro le quinte del 1937. Ringraziandovi per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, alla stessa ora, per un'altra chiacchierata confidenziale. Vi abbraccio.